Dunque, ritorniamo al 1604. Che cosa avviene nel 1604? No, preferisco alzarmi perché devo urlare troppo. Che cosa avviene nel 1604 all'interno del movimento rosicruciano? Viene ritrovata la tomba di Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz era nato nel 1378, era vissuto 106 anni, morì nel 1484 e nella sua tomba c'era scritto: ritornerò dopo 120 anni, la mia tomba sarà ritrovata dopo 120 anni. Puntualmente, nel 1604, i fratelli della Rosa Croce si accorsero che nel loro edificio c'era una lapide, la rimossero e trovarono una camera sepolcrale. Quindi la data è già importante storicamente di per sé. Nel movimento rosicruciano a questa data poi sono connesse altri fenomeni. Per esempio, Valentin André scrisse Le nozze chimiche di Christian Rosenkreuz proprio nel 1604. L'erudito tedesco e medico Heinrich Kunrath scrisse L'anfiteatro della sapienza eterna nel 1604, in cui parlava dell'identità fra Cristo e pietra filosofale. Un alchimista molto conosciuto nel movimento rosicruciano, Michael Sendivogius, nel 1604 scrisse De lapide philosophorum, un libro sulla pietra filosofale. Questo 1604 comincia ad avere varie connotazioni simboliche, varie coincidenze, ma la coincidenza più importante è un evento astronomico che successe in quell'anno, una supernova, cioè l'esplosione di una stella. Il cielo era configurato in questo modo: nel triangolo dei segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, si verificò questa esplosione. Nel Sagittario c'era una congiunzione dei pianeti supersolari, Marte, Giove e Saturno. Quindi il cielo era veramente carico di presagi. Tra il 10 e il 17 ottobre del 1604 fu osservata questa esplosione di questa stella, e precisamente fra le costellazioni del Serpentario, detto anche Ofiuco, e del Cigno. A osservarla fu tanta gente in Europa, a registrarla il giorno 17 ottobre, nel tempo di Michele del 1604, fu addirittura Keplero, astronomo di corte di Rodolfo II, imperatore asburgico, imperatore di Boemia, che era succeduto a lui a Tycho Brahe. I Rosa Croce. Per i Rosa Croce, tanto questo evento fu importante che in un libro rosicruciano di Theophil Schweigart, Speculum Sophicum Rhodostauroticum, parola stranissima, significa specchio della sapienza della Rosa Croce, ebbene si trova, questo è un libro pubblicato in italiano dalle Edizioni Mediterranee, si trova questa raffigurazione, questo è il collegio della Rosa Croce. Si capisce dal fatto che sulla porta c'è una rosa a destra e una croce a sinistra. Lo so che voi non lo vedete, però ve lo descrivo. In alto c'è un serpente, di qua un cigno e di qua c'è una data, 1604. Questo rosicruciano pose come momento importante della storia del movimento rosicruciano il fatto che una stella, anzi due stelle, adesso vediamo perché, sono state viste nella costellazione del Cigno e del Serpentario. Era in realtà la stessa stella, però probabilmente vista in giorni diversi. E allora cosa si legge nella Confessio Fraternitatis, cioè nel manifesto, nel secondo manifesto della Rosa Croce? Si legge questo: le nuove stelle apparse nel firmamento, nelle costellazioni del Serpentario e del Cigno, questi importanti signacula, cioè segni, piccoli segni, del disegno divino possono voler insegnare che oltre alle scoperte dell'umano ingegno ci si debba dedicare alla scrittura segreta, così che il libro della natura sia accessibile e manifesto a tutti gli esseri umani, anche se pochi tuttavia possono leggerlo e comprenderlo del tutto. Che cosa significa leggere la scrittura del libro della natura? Significa finalmente, nell'ottica dei rosicruciani, la riunificazione della scienza con la fede. Quindi questa apparizione di queste due stelle, che poi è una stessa stella vista soltanto in due costellazioni molto vicine, contigue, voleva nelle aspettative dei Rosa Croce aprire una nuova pagina dell'esoterismo europeo, finalmente la ricongiunzione dei due punti di osservazione del cuore col pensiero. C'è di più. Che cosa ci impedisce di vedere in queste due stelle l'immagine stessa di queste due entità, del Buddha e di Francesco d'Assisi, che sono migrati su Marte? Queste costellazioni erano vicinissime a Marte, difatti. Con la nostra fantasia, con un piccolo volo, potremmo dire che questo fenomeno celeste alludeva a qualcosa che stava per ricapitare nel cielo. Difatti, diceva Keplero, che era stranissimo, che non era un caso, era fortemente significativo che una stella fosse esplosa mentre nel cielo c'era una congiunzione così forte nel segno del Sagittario, vicino a quelle due costellazioni che vi dicevo. 1204, Francesco d'Assisi, dopo 25 anni di vita profana, si converte, ha un cambiamento radicale della sua personalità. 1604, dopo 400 anni, questa personalità spirituale viene inviata su un pianeta, come se fosse un bodhisattva, come se fosse un Buddha, trasferito da un campo buddico all'altro. C'è da dire che l'evento è ricco di, diciamo, di aspettative. Chi era San Francesco d'Assisi? San Francesco d'Assisi, stando alla ricerca antroposofica, era Ananda. Era stato Ananda in una vita precedente, il discepolo più caro al Buddha, colui che per 25 anni, badate la circostanza, Steiner dice che da piccoli segni si possono capire le reincarnazioni dei personaggi, per 25 anni aveva servito il Buddha come servitore negli ultimi 25 anni della vita del Buddha, finché il Buddha non era morto, non era entrato nel parinirvana. A quel punto, un anno dopo la scomparsa del Buddha, anche Ananda riceve l'illuminazione. Ananda era strettamente legato al Buddha perché era il suo mite cugino, ma era nato nello stesso istante del figlio del Buddha, Rahula. Quindi è una personalità particolarmente vicina al Buddha, direi la più vicina, anche se il Buddha ha avuto grandi discepoli molto fedeli, ma molti di questi sono morti prima del Buddha. Solo Ananda tra i più grandi è morto dopo, a parte Mahakashyapa, che è un'altra personalità.